adesso, dopo aver presentato, no, così piuttosto in generale, la serie delle beatitudini, fissiamo lo sguardo sulla seconda, quella che dicono beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. E questa beatitudine non allude al pianto in generale, pianto per il mal di pancia, pianto per una malattia, pianto per un lutto familiare, allude a un pianto particolare. E nella tradizione hanno reso quello che noi in italiano diciamo beati coloro che sono nel pianto, l'hanno reso sempre con questo significato: beati coloro che si pentono. Nell'antichità il pentirsi equivaleva a far lutto. Quindi uno che fa lutto piange, no? Allora, si fa lutto di che cosa? Un affetto che ti è venuto meno. Diciamo un morto, no? Se mi muore mia mamma, se muore mio fratello. Allora, l'immagine che i padri danno è: se tu hai un lutto in casa, quindi vuol dire, se tu hai un morto in casa, hai bisogno di sapere perché devi piangere? Appunto. Oppure, se tu hai un lutto in casa e piangi, ti interessi di altre cose? Ecco, questo che avviene, diciamo, nei nostri affetti, i padri dicono è quello che noi dobbiamo vivere nel nostro cuore rispetto a Dio. Per fare un altro esempio, se io sono nel lutto, sto lì a guardare cosa fanno gli altri, perché noi siamo così pieni di giudizi? Vuol dire che non siamo nel lutto. Se non siamo nel lutto, vuol dire che noi viviamo superficialmente, perché noi non è che godiamo della comunione con Dio, la cerchiamo, non è che godiamo. Allora, se non la godiamo è perché in qualche modo noi ci siamo interessati di altre cose. Allora, questo interessarsi di altre cose, se non diventa fonte di dispiacere per il nostro cuore rispetto al tesoro che invece cerchiamo, che è la comunione con Dio, quindi se questo dispiacere non cresce, se questo dispiacere non ci fa piangere, se questo dispiacere non ci permette di stare nel lutto, vuol dire che questo tesoro ci interessa fino a un certo punto, vuol dire che quello che Dio fa, compie per noi, ci interessa fino a un certo punto. Allora, tutto quello che è l'invito della pratica ascetica, no? Noi diremmo del fare le penitenze, fare le preghiere, cercare di vivere bene, parte da qui. Se questa porta resta chiusa, qualsiasi cosa che noi facciamo è a lato del nostro tesoro, non ci fa mai entrare dove c'è questo tesoro. Allora l'invito dei padri è: imparate a piangere, fate lutto, poi a volte si dice fate lutto su voi stessi, no? E penso che abbiate trovato nel famoso battesimo delle lacrime, l'espressione che viene usata, no? Il battesimo è il battesimo sacramentale, è, come dire, la prima, tra virgolette, chiamiamola purificazione, per poter godere della dimora di Dio. Ma se non c'è la seconda, il battesimo delle lacrime, la prima poco a poco si stempera, non resta efficace e sta lì. Con il battesimo delle lacrime invece tutto viene rinnovato e quella potenza, quell'energia, potete chiamare anche quella santificazione operata dal battesimo, non diventa mai effettiva per noi. Quindi questo è il contesto della seconda beatitudine. E per illustrare la potenza di questa, nella tradizione, esortazione e beatitudine nel Vangelo, vi voglio commentare un passo di un autore mistico della Chiesa d'Oriente, Isacco Siro, un autore dell'VIII secolo, ha delle espressioni, ma così potenti, che se le lasciamo entrare, all'inizio scombussolano, perché noi non abbiamo mai pensato così, ma poi come dire, fanno trovare una luce, quindi dice, e perché non l'ho vista prima? E si incomincia a seguire. Quando di questi testi noi facciamo fatica, diciamo, a comprendere la portata, o comunque a lasciare entrare la potenza, diciamo, di salvezza nel nostro cuore, è perché abbiamo una intelligenza rattrapita. Cioè noi è come se, come dire, andiamo a una cosa, diciamo, a un evento, a una situazione, ma come dire, intontiti, senza sapere bene, di che cosa si tratta. Invece, in queste cose bisogna avere l'intelligenza ben sveglia, ben attenta, perché c'è un grande segreto che viene rivelato e che il nostro cuore ha desiderio di gustarlo. Allora, il brano è preso da un discorso, un omelieto di questo autore. E parla della figura del monaco. Noi, per comprendere, applicate alla figura del religioso, se no non si. Anticamente l'essere religioso voleva dire essere monaci e basta, no? Dove io dico monaco, voi intendete religioso. Vediamo se la forza di queste parole può arrivare al nostro cuore. Allora, qual è la pratica specifica del religioso? Prego, parlate. Qual è? Come religioso, cioè, che pratica specifica? Beh, questa è la tesi di Benedetto. Quelle due parole. Amare Dio, appunto. Immaginavo che la risposta fosse questa. Allora, noi quando rispondiamo a queste domande, rispondiamo rispetto all'ideale che ci prefissiamo, mai alla condizione che permette che questo ideale si realizzi. E qual è la condizione? Allora, la sua pratica è il pentimento, è il piangere. Avete mai pensato che la dimensione religiosa sia questa? Allora, adesso vi leggo, poi commento io con le mie parole. Allora, la sua pratica è il pentimento. E pentimento, leggete sempre, beati coloro che sono nel pianto. È la caratteristica qualificante rispetto al nome che porta. Monaco religioso, no? Si chiama uomo capace di pentimento, uomo dal cuore addolorato. E poi si riferisce ai santi che ci hanno preceduto e aggiunge: in effetti, tutti i santi hanno lasciato questo mondo nell'afflizione del pentimento. E se i santi si affliggevano pentendosi, poi addirittura dice, se le loro bocche si riempivano sempre per le lacrime che sgorgavano abbondanti dagli occhi, cioè quando tu piangi tanto ti devi anche, come dire, ti arrivano perfino in bocca. Se i santi si affliggevano così, chi potrà non piangere, la consolazione del monaco deriva dal suo pianto. Se i perfetti, immaginate tutti i santi, no? Se i perfetti hanno pianto qua giù, come potrebbe non piangere chi si trova ancora tutto ricoperto di ferite, come noi? Chi ha il morto in casa, lì davanti, deve forse essere istruito per quale ragione ha bisogno delle lacrime? Per uno che ha l'anima colpita a morte per i peccati, e lì davanti a lui, che costituisce la cosa più preziosa del mondo per lui, non c'è bisogno di piangere? E poi aggiunge, e questo sarebbe un modo di intendere il fatto che noi, come vocazione religiosa, uno ha lasciato il mondo ed è entrato, noi diciamo in religione, no? E anticamente si diceva, uno ha lasciato il mondo ed è entrato nel deserto. L'immagine tradizionale è questa. Allora lui spiega. Se siamo arrivati a vivere nel deserto, sottinteso, chissà quali ragioni ci hanno portato. Continua. Possiamo rimanerci solo nel pianto. Per questo preghiamo il Signore continuamente nella nostra mente, perché proprio questo ci venga concesso, di stare nel pianto. E poi conclude, adesso questa è la prima parte del pensiero che adesso poi cercherò di commentare, conclude così: se portiamo questa grazia, cioè di piangere, che è migliore degli altri carismi, è più eccellente degli altri carismi, attraverso il pianto entreremo nella purità. E quando vi entreremo, allora la purità non ci sarà più sottratta. E poi dopo mostrerò che i passaggi sono pianto, purità, compassione. Cioè, in essi sono sempre sistemati così, e poi lo spiego con altri passi. Ma prima volevo spiegare, così commentare i vari passaggi. Allora, la pratica è il pentimento. Noi non pensiamo mai così, non perché non ci crediamo, ma perché immaginiamo che io mi pento se ho fatto un peccato. Una volta pentito, il peccato viene rimesso e sono a posto. E noi, un po' stupidamente, un po' per abitudine, immaginiamo che una volta che noi ci siamo pentiti, non c'è più bisogno di pentimento. Ma noi ci pentiamo su qualcosa, non sul fatto che il nostro cuore non gode ancora della comunione con Dio come vorrebbe. No, ci pentiamo perché ho risposto male a una sorella. Allora mi pento, poi però ho chiesto scusa e sono a posto. Noi facciamo così. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Mettete tutti i peccati che volete, ma sono sempre, come dire, cose singole. Io chiedo perdono, mi viene concesso, finito il pentimento. Però notate, quando finisce il pentimento, io ho l'illusione che sono a posto. Ma se io ho l'illusione che sono a posto, come faccio a godere della grazia di Dio che è misericordia per me? In qualche modo la pretendo. Ma se io pretendo la misericordia di Dio, posso ancora gustarla? E se non gusto più questa misericordia, sarò capace di usarlo con i miei fratelli? E ritorniamo di nuovo da capo. Perché non impariamo a stare sempre nel pentimento. Capite la forza, diciamo, dell'esortazione di Isacco Siro è esattamente questa. Deduzione: se io non sono nel pentimento, vuol dire che mi ritrovo non nel bisogno di piangere. Io posso fare tutti i passi su. Se io non sono nel bisogno di piangere, vuol dire che io mi ritengo a posto. Però basta la prima prova che succede e capisco che a posto non sono. Allora, invece di riandare alla profondità di questa cosa, io faccio veloce a chiudere il singolo peccato per tornare di nuovo a posto. Ecco. Questo movimento lo dobbiamo lasciare. Ogni peccato ci ricorda che siamo peccatori, non che sistemo il mio peccato. Per quanto tu sistemi i peccati, sei sempre peccatore. Allora, davanti a Dio, poter crescere in questa dimensione di coscienza di essere peccatori vuol dire disporsi a godere dell'offerta, no? Del dono del suo amore pieno di misericordia. Vi faccio questa domanda. Preghiera del Padre nostro. La richiesta: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È una domanda già fatta nell'antichità e io la ripresento. Potete rispondere a voce alta. Con questa richiesta, qual è la prima cosa che domandiamo a Dio? Quindi ci viene chiesto di perdonare i fratelli, in sostanza, no? Ecco, quando noi facciamo questa domanda nel Padre nostro, qual è la prima cosa che domandiamo?
Padre nostro,
No, questa richiesta.
Ma
cosa domandiamo? Di essere generosi per saper perdonare? Cosa? Allora domandiamo che Dio ci renda, come dire, capaci di perdonare. E questo? E questo?
Rimette a noi i nostri errori a me stessa. Di aver
Allora,
misericordia dei nostri limiti.
chiediamo a Dio che perdoni i nostri peccati.
I nostri libri che danno misericordia.
Cioè, la cosa strana, no? È che le cose più semplici della nostra fede, spessissimo, non riusciamo a coglierle nella loro essenzialità. Quando gli antichi padri, da Tertulliano e poi soprattutto Cipriano, hanno spiegato il Padre nostro, sapete come hanno risposto a questa domanda? Noi chiediamo tutti i giorni di avere la coscienza di essere peccatori. Dopo viene il resto. Non viene chiesto come prima cosa, no? Di essere capaci anche noi di perdonare. Non viene chiesto di essere generosi con i fratelli. Viene chiesto di poter avere la coscienza di essere peccatori. E si chiede ogni giorno, perché ogni giorno noi facciamo peccati. Il giusto pecca 7 volte al giorno. Allora, la richiesta è di entrare in questa disponibilità a ricevere in gratuità, no? Come dire, senza avere titoli, no? Senza avere pretese noi, ricevere l'amore misericordioso di Dio. Quando noi diciamo amore misericordioso, intendiamo l'amore che perdona i nostri peccati. Cioè senza entrare per questa porta, noi non gusteremo mai l'amore di Dio. E se lo gustiamo, guai a noi in questo senso. Cioè noi lo gustiamo e poi ne facciamo come una specie di proprietà nostra. Tanto che quando poi ci sarà la prova e noi non resisteremo, dovremmo riconoscere con vergogna, credevo di, ma questo quel credevo, ma questo modo di intendere, ricordate che è la descrizione dei due discepoli di Emmaus, che io credevo che, ma quel credevo che, ma è la definizione pressoché comune di dove, di come noi viviamo a livello interiore l'amore di Dio. Invece, in questa esortazione, non di questo padre, ma di tutta la tradizione, se noi impariamo a non perdere almeno, non ad approfondire, ma a non perdere la coscienza che siamo peccatori, vuol dire che noi ci disponiamo ad accogliere l'amore misericordioso di Dio. Quando siamo toccati da quell'amore misericordioso in gratuità, noi siamo disposti a condividere con tutti questo perdono, perché noi non lo meritiamo. E allora è inutile che io chieda a un fratello una cosa che io stesso non merito, che io stesso non sono capace di. Ma quando io lo posso ricevere, lo posso condividere. E tutto parte da lì. Allora dice, è la caratteristica qualificante, vale a dire, la mia vocazione o si esprime a partire da qui o non è. Perché qualsiasi cosa che ci viene chiesta dopo è sempre in funzione di poter testimoniare l'amore del Signore. Ma come fate a testimoniare l'amore del Signore se voi non avete goduto? E non si può godere se non nel fatto che questo amore è perdonante. Questo dà una grande, un grande riposo al nostro cuore, per cui, per esempio, tante forme di ansietà, di, come si dice quando...
Depressione.
No, la deprestazione, come si dice?
Ansia.
E di ansia di prestazione scomparirebbero, perché in gioco è proprio questa, è come entrare nel punto più profondo del nostro cuore e lì godere il dono dell'amore di Dio. Non c'è motivo di avere nessun sgabello, non c'è motivo di rivendicare nulla e non c'è motivo di pretendere nulla, perché lì riceviamo tutto. Fa l'esempio dei santi, ma se i santi sono quelli che più di tutti hanno la coscienza di essere peccatori, ma come facciamo noi a non averla? Spesso quando, nella vita dei santi, no, quando diciamo si sentono il più grande peccatore del mondo, no? Cioè più peccatori di tutti, noi diciamo che sono forme di umiltà, no? Ma non è così. Cioè, la santità è proprio definita nei termini che davanti allo splendore dell'amore di Dio tu non puoi che vedere la tua pochezza, la tua umanità. Noi siamo così preoccupati di valere per avere l'amore dell'altro che mai guardiamo la nostra piccolezza. Cioè, noi cerchiamo di nasconderla. E questo fatto noi lo viviamo anche con Dio. Ma è la cosa più assurda che possiamo fare, perché Dio comunque è sempre al di là di quello che noi o pensiamo, immaginiamo. E se Dio si è rivelato così, vuol dire che la verità di Dio è questa, non quella che noi immaginiamo. Allora, il disporci ad accogliere l'amore perdonante di Dio ci pone a un livello di profondità nel nostro cuore dove nessun evento, nessuna azione degli altri può entrare, niente ci può togliere da questa disposizione. Per cui quando poi dopo arriverà la prova sarà l'opportunità di far valere lo splendore di questo incontro che è venuto nel profondo. Ma se voi uscite in fretta da questo pianto, voi dimenticate di essere peccatori, non avete più coscienza di essere peccatori, ma nei termini di verità interiore vuol dire voi non potete più vedere la bellezza dell'amore di Dio, voi non potete più gustare la potenza, diciamo, no? Chiamiamolo proprio la grandezza dell'amore di Dio per noi. Questo esempio del morto, no? È legato al fatto, per esempio, quando Gesù dice: ma cosa stai a guardare la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello se nel tuo cuore hai la trave? No? Questo è come dire, quando noi dimentichiamo di piangere sul nostro morto, cioè sul fatto che la nostra anima non gode di questo amore ed è dispiaciuta di questo, se noi non tratteniamo questo, per forza noi andiamo sempre da vedere qualcosa di male negli altri, per forza, perché come dire, per noi è come se vale il principio che vale questo principio, no? Ma io sono più bravo, ma io non faccio questo, ma io quando si fa valere questo vuol dire che davanti a noi non c'è mai Dio. Noi non siamo davanti al Signore che accogliamo il suo amore. Dio è là, è il mio giusto io. Quel mio giusto io è la nostra condanna. Nella dimensione religiosa il dire mio giusto io è la nostra massima cretinata, per non dire altre cose. È la nostra massima cretinata, vuol dire essere stupidi, per essere chiari. Un altro aspetto, mi ricollego a quello che vi dicevo sulla unità della natura umana, no? Non c'è modo di cogliere l'umanità delle persone uguale alla vostra se non attraverso il pianto. È solo attraverso il pianto che uno coglie la dimensione della sua umanità perfettamente uguale a quella di tutti. Se non piangete, se avete fretta di uscire da questa, diciamo, coscienza di essere peccatori, vuol dire che perdete di vista l'essenza dell'umanità e non potete più rapportarvi alle persone in modo luminoso. Voi vi mettete sempre come giudici. Anche se non lo dite, in realtà voi giudicate. Ma appena noi giudichiamo, noi perdiamo contatto con questa profondità e quindi noi ci impoveriamo rispetto all'amore di Dio che ci ha dato. E quando siamo vuoti, come fate a non giudicare? Impossibile. È l'unico modo di salvarsi. Allora, non avete mai pensato alla dinamica, adesso non si usa più questo, ma mi ricordo che c'era una persona al mio paese che, una beghina si dice, no? Nel senso dispregiativo. Uno che se c'erano quattro messe andava a quattro messe nella giornata. E poi normalmente chi fa queste pratiche, diciamo, religiose eccessive, alla lingua lunga. Da noi si dice taglia e cuce tutto il santo giorno. Lei ce n'ha da dire su tutti e su tutti la medega, noi diciamo, no? Perché una persona, no? Che ha aumentato, a, diciamo, io dico a dismisura, perché quando hai partecipato a un'eucaristia, perché devi partecipare a due? Cioè, che motivo c'è? Allora, quando tu accumuli la pratica religiosa è solo per permetterti di essere maligna come sei. Cioè, tu sei già maligna, non sopporti questo e non vuoi cambiare, allora fai tante pratiche religiose. Così fai bilancia e puoi continuare con la tua lingua lunga. La cosa strana è questa, cioè a livello interiore, e più tu fai la pratica religiosa che non procede da questo dispiacere, e più sei confermato nella tua malizia, nella tua malignità. Se tu togliessi il di più della pratica religiosa e potessi vedere, ma come sono cattiva quando faccio così, il cuore si acquieta e perde quella malizia. Perché? Perché riconosce che il male procede da lei, è inutile che lo copra. E se noi molte volte, pensate per esempio ai giudizi, allora, se uno, non so, tipo, io ho detto una cosa, l'altro, io come sei vanitoso, no? Poi noi vediamo che l'altra persona è proprio vanitosa e noi facciamo la critica, lei sarà, dice, ma come? Hai criticato me e tu fai la stessa cosa? Subito noi facciamo così. Cioè noi, è come se abbiamo bisogno sempre di fare bilancia nelle cose, o con gli altri o dentro di noi. E in genere si fa bilancia con le cose opposte. Quando si fa bilancia vuol dire che Dio non c'è più. Noi non godiamo niente di Dio. Noi non siamo assolutamente aperti. Quindi più facciamo pratiche religiose e più mettiamo carboni accesi sulla testa. Questo è un guaio, è un dramma. Allora, se invece si parte in questo modo, cioè si, come dire, si cerca di entrare per questa porta, cioè, e voi non vi fregiate mai di nessuna pratica, perché l'aspetto fondamentale di ogni pratica è quello di ricondurvi a questa: Signore, pietà di me, sono un peccatore. Voi sapete che nella tradizione, no? La cosiddetta, conoscete la preghiera di Gesù, è stata per tanti versi criticata perché di tutte le forme di preghiera ne usa soltanto una, questo della richiesta di perdono. La risposta in tutta la tradizione è: non è che la preghiera si riduce a questa cosa, è che questa cosa fa esplodere tutte le forme della preghiera. Se io sono peccatore e accolgo l'amore misericordioso di Dio, io darò lode a Dio, io sarò nel ringraziamento per Dio, io sarò grato per tutte le cose. E questo dire pietà di me, peccatore, ma sarebbe una spiegazione come dire, molto precisa. Voi sapete che il Salmo 51, 50, no? Il Salmo Miserere, quando dice pietà di me, o Dio, no? Allora, tenete conto di questo aspetto. Se il Presidente della Repubblica emette un atto di grazia per un carcerato, cosa vuol dire? Vuol dire che il carcerato doveva fare 20 anni di carcere, lui lo grazia e esce di prigione, anche dopo un anno. Cioè, grazia come graziato. Io dovevo subire un castigo, non lo subisco, sono graziato. Quando noi preghiamo Dio pietà di me, non intendiamo questo. Intendiamo un'altra cosa. La preghiera del pietà di me non vuol dire non condannarmi, come dire, non darmi il castigo che mi merito, non vuol dire questo. Perché c'è un altro aspetto del chiedere pietà. E sarebbe questo. Quando io vivo un rapporto e o tradisco, o comunque manco, no? Rispetto alla persona, la persona mi perdona, nel senso che io sento che mi riaccoglie nella, come dire, in questa relazione, no? Allora, non è che mi grazia, ma io torno grazioso per lei, vale a dire, torno di nuovo bello ai suoi occhi. Quando io dicono pietà di me, vuol dire, non toglimi dal castigo, ma benedetto il mio Dio che mi guarda ancora come persona bella. Cioè, io divento grazioso ai suoi occhi. Questo diventare grazioso significa accogliere il suo perdono che rinnova il nostro cuore. Questo essere rinnovato vuol dire tornare a sentirsi belli. Questo sentirsi belli non è più e non procede più da vanità personale. Io sono bello, quindi tu mi devi accogliere. No, Io vedo che sono bello perché i tuoi occhi splendono su di me, perché i tuoi occhi ridono con me, perché io posso stare davanti a te in quanto mi sento accolto dal tuo amore. Quando noi diciamo del piangere, in realtà si tratta di questo. Il piangere non finisce mai in amarezza, finisce in dolcezza. Cioè il pianto allude al fatto che più io sono dispiaciuto di aver, diciamo così, offeso l'altro, e più l'altro invece mi manifesta il suo amore, allora io sono come rinnovato dentro, cioè torno grato, torno grazioso, sono ancora bello. Ecco, senza il pianto questo non si può vivere. Noi abbiamo ancora l'illusione come del Lucifero. Io sono bello, quindi voi dovete. Chi vive così non conosce mai la gratitudine. Chi non conosce gratitudine non sa mai apprezzare la vita. Quindi questa posta del pianto introduce non tanto all'aspetto negativo, io sono peccatore e quindi, come dire, sono da condannare, ma sono così peccatore che non posso neanche ardire al tuo amore, ma sperimento che il tuo amore mi viene proprio dato. Quindi che torno di nuovo bello. E vi aggiungo una cosa, vabbè, a parte noi due uomini, siete tutte donne. Allora, penso abbiate sentito la confidenza delle persone, no? Cioè un amore diventa tanto più intimo quanto più l'uno riconosce davanti all'altro le sue infedeltà, le sue, diciamo, la sua parte cattiva, la sua parte scura. Se uno non la nasconde e la rivela in confidenza, il legame diventa molto più profondo. Cioè, appena noi ci riconosciamo peccatori davanti a Dio, noi diventiamo intimi di Dio, perché questo fa sì che l'amore di Dio raggiunge me proprio nella mia debolezza, non nella mia esultanza, no? E quando l'amore raggiunge in debolezza è molto più intimo, cioè è molto più forte. Difatti, quando avviene così, se io esco e un altro mi pesta i piedi, neanche mi arrabbio, perché sono così dentro questa intimità che niente me la rapisce. Cioè è un amore vissuto solo perché io non manco contro di te, io non faccio mai, no? Un amore così non ha mai intimità. Ma tutti abbiamo desiderio di intimità, e avviene solo a partire da questo riconoscimento del nostro bisogno di essere perdonati. E la cosa bella della tradizione, spirituale, è che più noi riconosciamo di essere peccatori, più perdiamo le nostre forme rivendicative e più diventiamo dolci dentro. Più invece noi vogliamo difenderci, più vogliamo esporre, diciamo così, i nostri titoli di ma io sono così, io non ho fatto questo, tu sbagli. Cioè più noi mettiamo avanti noi stessi e più noi siamo aspri. A nessuno piace una carezza data in modo aspro. È meglio una sberla data dolcemente. Non che la sberla è una sberla, ma tu capisci quando l'altro, se ti dà una sberla, ma non calpesta te. Invece ci sono carezze che tu senti che questa è perfida. Questa carezza è perfida, nel senso che vuole come umiliarti. Perdonate queste. È solo per dire che questa legge vale anche negli affetti in generale, vale nella vita. Più l'uomo si riconosce peccatore, più può gustare l'amore, in modo da non essere più tolto da questo amore, in modo da non essere più spostato da questo amore. La porta però è sempre questa, imparare a piangere. E poi domani leggerò la seconda parte.